aprite con me la Bibbia in Ezechiele 47. Vorrei leggere insieme a voi 12 versi. Ho pensato di parlare di altro, ma proprio stasera si ha parlato al mio cuore e confermato un attimo. Ezechiele 47. Questa è la visione di Ezechiele. Egli mi condusse nuovamente all'ingresso del Tempio, ed ecco delle acque uscivano da sotto la soglia del Tempio verso est, perché la facciata del Tempio guardava est. Le acque scendevano da sotto il lato destro del Tempio a sud dell'altare. Poi mi condusse fuori attraverso la porta nord e mi fece girare di fuori fino alla porta esterna che guarda ad est. Ed ecco le acque sgorgavano dal lato destro. L'uomo avanzò verso est con una cordicella in mano e misurò 1000 cubiti, sarebbero 500 metri circa. Poi mi fece attraversare le acque. Anzi, scusate, 1000 cubiti sono 2000 metri, 2 chilometri. L'uomo avanzò verso est con una cordicella in mano e misurò 1000 cubiti e poi mi fece attraversare le acque. E mi arrivavano alle caviglie. Misurò altri 1000 cubiti e poi mi fece attraversare le acque e mi arrivavano alle ginocchia. Misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare le acque e mi arrivavano ai fianchi. Misurò altri 1000 cubiti ed era un fiume che non potevo attraversare, perché le acque erano cresciute ed erano acque nelle quali bisognava nuotare, un fiume che non si poteva attraversare. Ed egli mi disse: hai visto, figlio d'uomo? Poi mi fece ritornare nuovamente sulla sponda del fiume. Dopo essere ritornato, ecco, sulla sponda del fiume moltissimi alberi da un lato e dall'altro. E quindi mi disse: queste acque si dirigono verso la regione est, scendono nell'Arabà e sboccheranno nel mare, ed entrate nel mare le sue acque saranno risanate. E avverrà che ogni essere vivente che si muove, dovunque il fiume arriverà, vivrà. E ci sarà grande abbondanza di pesce, perché vi giungono queste acque e risanano le altre. Ovunque arriverà il fiume, tutto vivrà. Andrea, abbondanza di pesce. E avverrà che sulle sue rive ci saranno pescatori, da En-Gedi fino a En-Eglaim. Sarà un posto dove si stenderanno le reti e il suo pesce sarà dello stesso genere in grande quantità come il pesce del Mar Grande, sarebbe il Mediterraneo. Ma le sue paludi e i suoi acquitrini non saranno risanati, saranno lasciati per estrarre il sale. E lungo il fiume, su entrambe le sue sponde, crescerà ogni specie di alberi da frutto, le cui foglie non appassiranno e il cui frutto non verrà mai meno. Porteranno frutto ogni mese, perché le loro acque escono dal santuario, e il loro frutto servirà di cibo e le loro foglie da medicina. Il Signore mi ha mostrato proprio molto chiaro, mentre cantavamo, la visione dell'albero, che allungava, si allungava, e portava foglie e portava cibo. Questa visione di Ezechiele potremmo starci mesi e mesi per commentare, perché ha talmente tanti spunti che è impossibile trattarlo in una serata, neanche in diverse serate, perché ci sono veramente tantissimi spunti di riflessione. Ma quello di cui volevo parlarvi in maniera particolare, cercando di analizzare velocemente tutto il testo, questa è la visione di Ezechiele, che viene guidato da questo uomo che noi sappiamo essere un angelo nel fiume. Questo fiume è il fiume Giordano in realtà, ma che spiritualmente rappresenta il fiume dello Spirito Santo. Ora, una delle cose interessanti e importanti che noi notiamo qua è la progressione. La progressione che Ezechiele ha. Voglio farvi rileggere qui al versetto 3. L'uomo avanzò verso est con una cordicella in mano, misurò 1000 cubiti e poi mi fece attraversare le acque, mi arrivavano alle caviglie. Misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare le acque, mi arrivavano alle ginocchia. Misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare le acque, mi arrivavano ai fianchi. Misurò poi altri 1000 cubiti ed era un fiume che non potevo attraversare perché le acque erano cresciute. Erano acque nelle quali bisognava nuotare, un fiume che non si poteva attraversare. Ora, questa progressione è molto importante, ripeto, da tanti spunti di meditazione. Ma voglio vedere insieme a voi, attenzione ai bambini, se no si fanno male nelle mani. Voglio farvi sapere, voglio parlarvi di questo per un istante. L'uomo, quest'uomo che conduce Ezechiele nella visione, che conduce Ezechiele sempre più avanti, sempre più avanti, sempre più avanti, e noi vediamo che queste acque in realtà, e dice qua, le acque sono cresciute perché prima arrivavano alle caviglie, poi arrivavano alle ginocchia, poi ai fianchi, poi c'era un fiume che non si poteva attraversare perché le acque erano cresciute. In realtà non erano le acque che erano cresciute, era Ezechiele che era andato avanti. Non erano le acque che erano cresciute, era Ezechiele che era cresciuto. E una delle cose importanti che noi dobbiamo comprendere è che man mano che andiamo avanti nelle vie del Signore non crescono le cose di Dio in noi, cresciamo noi nelle cose di Dio. E la progressione è molto importante perché ci fa vedere in realtà com'è il nostro cammino con Dio. All'inizio le acque arrivano alle caviglie. Significa che letteralmente noi possiamo camminare nelle cose dello Spirito decidendo noi dove andare e quando andare. Arriva il momento, più ci immergiamo nelle cose di Dio, che è più difficile decidere dove andare, perché arriverà il momento in cui, quando siamo immersi totalmente nel fiume, dove non saremo più noi a dirigere i nostri passi, ma sarà il fiume a dirigere noi. Io ho portato un po' di amen in tasca.
Amen.
E questa è la progressione, questa è la crescita, questo è il modo in cui Dio desidera che ognuno di noi vada avanti. L'acqua è un elemento molto particolare. Quando tu ti immergi nell'acqua non sei più padrone di muoverti come vuoi, non sei più padrone di muoverti come vorresti. E la Bibbia dice qua al versetto 5: misurò altri 1000 cubiti, era un fiume che non poteva attraversare perché le acque erano cresciute, erano acque nelle quali bisognava nuotare, un fiume che non si poteva attraversare. Cioè tu non puoi gestire più le cose di Dio nella tua vita. Amen. Ma è Dio che comincia a gestire.
Amen.
Te. Perché? Non perché Dio è cambiato, non perché Dio è più grande, non perché la sua grazia sia diversa, non perché il suo amore ha avuto qualche sviluppo particolare, ma perché semplicemente noi ci siamo immersi nel fiume. Quel fiume è sempre stato là. Questo fiume meraviglioso, dice la Bibbia, dice qua in Ezechiele, che ovunque arriva porta vita. Ora Ezechiele, in questo continuo attraversare il fiume, in questo continuo passaggio da una sponda ad un'altra, non si era accorto di una cosa, al versetto 6. Egli mi disse: hai visto, figlio d'uomo, poiché poi mi fece ritornare nuovamente sulla sponda del fiume, e dopo essere ritornato, ecco, sulla sponda del fiume moltissimi alberi, da un lato e dall'altro. Sembra come se lui non li avesse visti fino a quel momento, ma erano lì. Questi alberi rappresentano ognuno di noi. Ezechiele rappresenta noi sicuramente, i pesci che si devono pescare rappresentano le persone, tutto, sono tutte tipologie, tutte immagini che rappresentano le persone. Anche quando parla degli acquitrini e delle, dice qua al versetto 11, e delle paludi, purtroppo parla anche qui delle persone. Quando si parla del fiume, è chiaro che il fiume parla, è il fiume Giordano. È il fiume Giordano che parte da una montagna in Medio Oriente, scende e poi forma un grande lago, questo lago di Galilea. Questo lago di Galilea è un lago che è pieno di pesci, così pieno di vita, come dice qua al versetto 10: avverrà che sulle sue rive ci saranno pescatori, da Ingema e Neglaim sarà un posto dove si stenderanno le reti, e il suo pesce sarà dello stesso genere in grande quantità come il pesce del Mar Grande, ma le sue paludi e i suoi acquitrini. A cosa si sta riferendo? Non so quanti di voi magari hanno un po' di conoscenza di geografia, ma il fiume Giordano forma questo grande lago che si chiama Lago di Galilea, che è un lago che dà da mangiare, dà lavoro a centinaia di migliaia di persone. È ricco di pesce, abbondante di pesce e molto pescoso. Sappiamo che Pietro, Giacomo, Giovanni, Andrea erano pescatori a Capernaum e loro vivevano di questo. Uscendo dal lago di Galilea, il fiume Giordano continua a scorrere e arriva poi ad un certo punto in una vallata dove forma un altro grandissimo lago che si chiama il Mar Morto. Questo lago, chiamato Mar Morto, è un mare morto. È una delle più grandi saline a livello mondiale. Israele estrae sale e lo esporta in tutto il mondo. Una cosa impressionante. Se voi vi fate il bagno nel Mar Morto, voi non potete andare giù perché c'è talmente tanto sale che galleggiate. Io ho fatto il bagno là diverse volte e si può leggere il giornale, letteralmente, stando in acqua. Tu ti metti in acqua, ti metti i piedi fuori dall'acqua come se fossi in uno sdraio e c'è la gente che si legge il giornale, letteralmente. Ricordo che un fratello un pochettino più grosso, pesava circa 120-130 kg, andò lì e cercò di fare un tuffo, di andare in profondità, e rimase col sedere fuori dall'acqua perché non riusciva letteralmente ad andare giù, perché il sale è talmente potente, talmente presente, che ti spinge in superficie. Perché questo? Il lago di Galilea ha dei significati sicuramente spirituali da questo punto di vista. È un lago che riceve ed è un lago che dà, ed ecco perché è abbondante di pesci. Il Mar Morto invece è un lago che riceve ma è chiuso e quindi ristagna, è diventato una salina, è diventato una laguna, è diventato un acquitrino in alcune parti, ed è qualcosa veramente di incredibile se voi ci andate a vedere, se voi andate a vedere. Ma non voglio parlare di questo, tanto per toccare questo argomento: la capacità che noi abbiamo di ricevere sta nella capacità che noi abbiamo di dare. Questo ciclo produce abbondanza nella nostra vita, che non ha niente a che fare esclusivamente con l'aspetto economico, ma ha a che fare con ogni aspetto della nostra vita, ogni area della nostra vita. Se noi riceviamo, noi dobbiamo dare, perché nel momento in cui blocchiamo il ciclo, noi diventiamo una laguna, diventiamo un acquedrino, diventiamo una salina, e si produce, viene prodotta morte. E al versetto 12 dice: lungo il fiume, su entrambe le sue sponde, crescerà ogni specie di alberi da frutto, le cui foglie non appassiranno e il cui frutto non verrà mai meno. Porteranno frutto ogni mese, perché le loro acque escono dal santuario e il loro frutto servirà di cibo e le loro foglie da medicina. Sapete, questa parola, quando si parla del frutto, ne parlavamo a Palermo anche qualche giorno fa, e anche domenica, mi ricordo, quando eravamo a mare insieme ai ragazzi. Molto spesso quando si è parlato del frutto si è sempre pensato nelle nostre comunità che il frutto che noi portiamo sono le persone che portiamo. È vero o no? Correggetemi se sbaglio. Dobbiamo portare frutto, dobbiamo portare frutto, dobbiamo portare frutto. E il frutto cos'erano in realtà? Persone. Se non portavi persone, non portavi frutto. Ma questo non ha niente a che fare con il messaggio della Bibbia, col messaggio che Gesù ci ha insegnato. Guardate qui, qua ci dice che il nostro frutto servirà da cibo per le nazioni. Agata ha avuto una visione poco fa di queste braccia che si allargavano, che si stendevano, e Mariella ha avuto questa immagine di questi alberi con questi rami che si stendevano e diventavano braccia. Ricordate Paolo un giorno ha parlato del frutto dello Spirito? Galati 5, versetto 22, cosa dice? Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine e autocontrollo. Questo è il frutto che siamo chiamati a portare, che non è altro che il carattere di Cristo nella nostra vita. Non sono frutti, è il frutto. Non sono frutti, è all inclusive, è tutto in uno, non puoi separarlo l'uno dall'altro. È il frutto di Cristo che abita dentro di te. Guardate che grande conferma abbiamo in Apocalisse al capitolo 22, al versetto 1. Poi mi mostrò il fiume puro dell'acqua della vita, limpido come cristallo che scaturiva dal trono di Dio e dell'Agnello. E in mezzo alla piazza della città e da una parte e dall'altra del fiume si trovava l'albero della vita che fa 12 frutti e che porta il suo frutto ogni mese. E le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Non è esattamente quello che è scritto in Ezechiele 47,12? Andiamo a rileggere Ezechiele 47,12. Lungo il fiume, su entrambe le sponde, crescerà ogni specie di alberi da frutto, le cui foglie non appassiranno, il suo frutto non verrà mai meno. Porteranno frutto ogni mese perché le loro acque escono dal santuario e il loro frutto servirà di cibo e le loro foglie da medicina. A cosa servono le foglie? Voglio dirti subito una cosa. Quando tu porti frutto, le persone saranno attaccate a te. Le persone hanno bisogno di mangiare. Le persone saranno attaccate a te nella misura in cui tu porterai frutto. Questo frutto di cui abbiamo parlato, amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine e autocontrollo. Le persone ti valuteranno per il frutto che hai, ma non lui. Gesù un giorno disse: l'albero si riconosce dai frutti. Quando lui stava parlando di questo, stava parlando dei falsi profeti, non stava parlando della Chiesa. Ok? Ma Gesù sta esprimendo un principio fondamentale. È vero, l'albero si riconosce dal frutto che porta. E quando si parla del frutto, si parla di amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine e autocontrollo. Ora, ci sono momenti in cui la nostra vita non porta questo frutto. È vero o no? Ci sono momenti in cui la nostra vita, in alcuni momenti, porta tutt'altro che questo tipo di frutto. Ora, non scoraggiamoci, perché questo frutto di cui stiamo parlando è insito, è dentro di noi, perché è la presenza di Cristo dentro di noi. Anche se noi non riusciamo a esternare determinate cose, noi dobbiamo sapere che colui che è in noi è più grande del mondo, che dentro di noi abita colui che ci ha creato. Ora, colui che ci ha creato non ha bisogno di vedere il frutto per sapere di che natura è l'albero. Quando lui pianta un albero, lui non ha bisogno di vedere il frutto per sapere che albero è. Io non mi intendo di botanica, quando entro in un giardino chiedo sempre ho visto mille alberi da limone, ma non, se non vedo limone in un albero, chiedo che albero è? È un limone. Perché io l'albero lo riconosco solo se vedo il frutto, non ne capisco niente. Se vedo un buon frutto, mi attacco all'albero. Le persone saranno attaccate al tuo frutto, Dio attaccato all'albero.
Amen.
Le persone guardano il frutto, Dio guarda le radici. E le radici non sono fuori dal terreno, sono dentro. Solo Dio sa quello che tu vivi. Solo Dio conosce il tuo cuore. Solo Dio sa il motivo per il quale hai avuto quella reazione. Il motivo per il quale in quella situazione non, magari non ti sei comportato nel modo in cui avresti dovuto comportare. Forse qualcuno ti ha giudicato, ma Dio conosce le radici. Le persone saranno attaccate sempre al frutto, e se non vedono frutti non vanno dall'albero. E vedete, la nostra vita è fatta di stagioni. E le persone pensano che la benedizione di Dio sia il frutto. La benedizione di Dio sono le radici. Leva il frutto, leva le foglie, taglia i rami, tronca il tronco, taglia pure il tronco. Ma se le radici sono dentro, l'albero
ricresce.
Questo è molto importante che noi lo comprendiamo. Ora, dobbiamo assolutamente tendere sempre di più a benedire le persone il più possibile, perché la nostra vita è fatta per questo. Noi siamo stati creati per mettere foglie e per portare frutto. Vi ricordate quando Gesù parla del regno di Dio e dice come un granello di senape, che agli occhi è il più piccolo di tutti i semi, ma quando cade nel terreno, lo annaffi, cresce e diventa l'albero più grande di tutti quanti, stende i rami e gli uccelli vanno a ripararsi sotto la sua ombra. Le persone non sapranno mai quanto ti è costato portare quel frutto. Le persone non sapranno mai e non capiranno mai cosa significa il frutto dell'amore che tu stai portando, perché non sanno quanto ti è costato. Non sanno quanto ti costa l'autocontrollo. Tu prima che uno ci scippava a destra direttamente, oggi sei uno che quando c'è qualcuno ti fa del male pensano che sia normale. Non sanno quanto ti sia costato, non lo sanno quanto ti costa rimanere fermo e non reagire, ma non sanno neanche quando tu magari hai avuto una reazione che non dovevi avere o hai commesso un errore che non dovevi fare. Non sapranno mai cosa c'era nella radice, perché guarderanno il frutto. Noi siamo alberi chiamati a portare frutto. Tu sei un albero, le tue foglie sono destinate a portare guarigione alle nazioni e a portare da mangiare. Tu sei chiamato a dare da mangiare, a portare guarigione, che tu lo voglia o no, che ti piaccia o no. Se sei piantato nelle acque, se le radici sono lungo le acque, tu porterai frutto in ogni tempo. E quando arriverà magari un momento in cui non comprendi il motivo per il quale non c'è frutto, non ti preoccupare, Dio all'opera nelle radici. C'è sempre qualcuno che guarderà e dirà: ok, non c'è niente oggi, oggi non si mangia. Ci sarà sempre qualcuno che avrà qualcosa da dirti, e pochi comprenderanno il lavoro che Dio sta facendo nella tua radice. Nella tua radice. Guardate questo passo, andiamo alla conclusione, in Giobbe 14. Si parla di un albero tagliato. Io ho messo queste parole in un canto perché sono state di grande ispirazione per me. Giobbe 14, il versetto 7 dice così: almeno per l'albero c'è speranza. Se è tagliato, cresce nuovamente e continua a mettere germoglio. E anche se la sua radice invecchia sottoterra e il suo tronco muore nel suolo, si parla di radice invecchiata. Questa è un'altra conferma a quello che Mariella diceva. Anche se la radice invecchia sottoterra e il suo tronco muore nel suolo al sentore dell'acqua, come una pianta. Siamo alberi, siamo destinati a portare frutto. Quanti di noi, dai, quanti di noi in momenti difficili della nostra vita avevamo bisogno di guarigione e Dio ci ha chiamato a portare guarigione a qualcuno? Quante volte eravamo depressi, eravamo stanchi, eravamo tristi, ci dovevamo raccogliere con il cucchiaino e Dio ci ha messo qualcuno davanti e noi in quel momento abbiamo pensato: avrei bisogno di qualcuno che preghi per me, io non posso pregare per qualcuno. E in quel momento Dio si è servito di te in maniera straordinaria. Tu che aspettavi una parola da parte di Dio, che anelavi ascoltare e sentire la voce di Dio, Dio si serve di te per parlare al cuore di qualcuno e quella persona ti dice: Dio mi sta parlando attraverso di te. O vorrei che Dio mi parlasse attraverso di me, che Dio parlasse a me attraverso di me. E certe cose sono inspiegabili, non le possiamo capire, certe cose non le possiamo comprendere. Ma una cosa è certa, questi alberi portano frutto perché erano radicati lì dove l'acqua scorreva. E per riportarci di nuovo all'inizio, arriva il momento in cui Dio ti chiederà di fare qualcosa che magari tu non avresti voluto o che non avresti potuto. E voglio concludere con un verso stasera che qualcosa il Signore sta mettendo nel mio cuore proprio ora. Vangelo di Giovanni, capitolo 21. Possiamo accontentarci se giocare nelle pozzanghere dello Spirito Santo? Ci sono? È bello giocare nelle pozzanghere, giocare a saltare, a schizzare l'acqua, eccetera, eccetera. E mentre giochiamo nelle pozzanghere vediamo qualcuno che passa trascinato dalla corrente dello Spirito. Noi pensiamo di fare cose grandi dentro una pozzanghera, mentre c'è un fiume che ci aspetta e ci sta dicendo: gettati e tuffati e lasciati trasportare. Ed è talmente pericoloso lasciarsi trasportare. Perché? Perché Dio comincia a chiederti cose che prima non ti avrebbe mai potuto chiedere. Perché prima riuscivi a passare dal fiume, ma quando arrivi dove l'acqua è profonda non puoi più gestire. Giovanni 21. Gesù sta parlando a Pietro dopo averlo ristabilito e risanato. Guardate il versetto 17. Gli chiese per la terza volta: Simone di Giona, mi ami tu? E Pietro si rattristò che per la terza volta gli avesse chiesto: mi ami tu? E gli rispose: Signore, tu sai ogni cosa, tu sai che io ti amo. Questa volta è l'unica risposta che possiamo dare, senza troppe discussioni. E Gesù gli disse: pasci le mie pecore. In verità io ti dico che quando eri giovane ti cingevi da te e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà là dove tu non vorresti. Ora disse questo per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio, e detto questo gli disse di nuovo: seguimi. Ora Pietro, voltato, si vide che li seguiva il discepolo che Gesù amava, quello che durante la cena si era anche posato sul petto di Gesù, chiaramente parla di Giovanni, e aveva chiesto: Signore, chi è colui che ti tradisce? Al vederlo Pietro disse a Gesù: Signore, di costui che ne sarà? E Gesù gli rispose: se voglio che lui rimanga finché io venga, a te che te ne importa? Tu seguimi. A te, si direbbe in ebraico. Che ti interessa?
Ebraico palermitano.
Tu seguimi. Vedete, noi molto spesso, correggetemi se sbaglio, a volte diamo la colpa ad altri per quello che succede nella nostra vita. non ho potuto portare frutto, non sto riuscendo a fare determinate cose, vorrei fare, vorrei andare, vorrei dire, e siamo sempre bravi a scaricare la responsabilità su qualcun altro. Tu sei il risultato delle tue scelte.
Amen.
Noi non dobbiamo incolpare nessuno né biasimare qualcun altro. Tu ed io siamo il risultato delle nostre scelte. Domani tu sarai il risultato di quello che hai scelto oggi. Ognuno di noi deve guardare, come dice Paolo, ora ognuno esamini se stesso. Dobbiamo smetterla di esaminare gli altri. Noi siamo schiavi di Facebook, dove costantemente spiamo le persone. Non mi dite di no. Noi costantemente spiamo le persone. Vogliamo sapere quello che dicono, quello che fanno, le fotografie, con chi vanno, non ne vanno, chi si mangiano, dove vanno a dormire. Gesù ha detto: che ti importa? Tu segui me. Del resto è Lui che ha detto: seguimi e io ti farò pescatori di uomini. Nessun altro ci fa pescatori di uomini. Gesù è il Maestro ed è Lui che ci fa diventare ciò che siamo destinati ad essere, ciò per il quale siamo stati creati. Ci sarà sempre qualcuno che parlerà di te, ci sarà sempre qualcuno che non sarà d'accordo con quello che tu fai, ci sarà sempre qualcuno che, al quale non sarai simpatico. A te che ti importa? Segui Lui. Siamo alberi piantati lungo le rive del fiume, destinati a mettere foglie, tante foglie come medicina e frutto come cibo per le nazioni. La tua vita può essere una benedizione per le nazioni. Quando stavo a Palermo anni fa, mi ricordo che nel momento più buio, quando non avevo un centesimo in tasca, quando avevo difficoltà ad andare avanti, mi ricordo, e io piangevo e battevo i pugni e gridavo e dicevo: perché per 5 anni, per 5 lunghi anni. Eppure ero là ad arrivare il primo in chiesa, ad andarmene l'ultimo dalla comunità, ero lì a cantare, ad insegnare, a incoraggiare, a fare di tutto e di più. Se ci fossero stati 8 giorni alla settimana, io sarei andato 9. E man mano sempre chiedevo a Dio: giorno, perché? E il Signore mi rispondeva sempre: tu farai cose grandi con me. E mi faceva arrabbiare, da impazzire, mi mandava in bestia, perché io volevo una risposta e Lui mi dava una promessa. Io volevo che Lui provvedesse per i miei bisogni economici e Lui mi metteva davanti persone da curare e non riuscivo a capire. Signore, ma perché non riesco a comprare il pane? E Lui mi diceva: tu canterai il mio nome nelle nazioni. Signore, ho bisogno di mettere la benzina nella macchina. Tu predicherai il mio nome in tutto il mondo. Dio, io non voglio un ministero, io voglio un assegno in questo momento. Gli diceva: io non voglio una chiamata, io voglio del pane. E non riuscivo a capire. E qualcuno veniva: forse c'è qualche peccato nascosto nella tua vita. Poi arrivava qualcun altro e mi diceva: forse c'è qualche maledizione da spezzare.
Generazionale.
Ah?
Generazionale.
Anche sì, perché chiaramente generazionale.
Quelle sono più pericolose.
No? E non riuscivo a capire che Dio veramente si serviva di me, ma c'erano delle aree in quest'area della mia vita. Era un disastro. Le cose cambiarono all'improvviso, vi evito la storia, ma le persone guarderanno sempre a quel frutto appeso sul ramo attorniato dalle foglie, mentre Dio sta lavorando alla radice, mentre Dio sta lavorando per rafforzare la radice. Le persone cercheranno di svuotare l'albero dei suoi frutti, e sarà così. Abituati, perché siamo chiamati a questo. Amen. Ed è bello ed è straordinario poter benedire, stendere le mani e raggiungere più persone possibile. Amen. Ma non concentriamoci sul frutto, perché se perdiamo di vista la radice non c'è più né frutto né foglie, non c'è più niente. Dio lavora nella radice. Ezechiele, Isaia 37 dice così: metteranno radici in basso e porteranno frutti verso l'alto. La nostra crescita verso l'alto è direttamente proporzionale alla nostra crescita verso il basso. Ed è così. Molti guarderanno la punta dell'iceberg. Pochi sanno che sotto l'iceberg ci sono 9 decimi del ghiaccio che è fuori dall'acqua. Quello che è fuori dall'acqua è solo una decima parte di ciò che c'è sotto l'acqua. Curiamo la nostra parte intima con Dio, curiamo il nostro stare dentro il fiume, le radici lì nell'acqua del fiume dello Spirito, e noi porteremo frutto in ogni terra.
Amen.
Dai.
Scusate,
mi mancava.
No, questa, proprio questa cosa che lei
parla più forte.
Mi si sente? No, proprio perché là ci sei tornato alla fine. Si è detto che l'uomo guarda al frutto, ma Dio guarda alla radice. La domanda è: e noi, io e voi, cosa guardiamo? Perché da una parte siamo uomini e guardiamo il frutto, dall'altra siamo figli di Dio e dobbiamo imparare a guardare le radici. E allora volevo soltanto chiudo
sì.
Quando un uomo, dice la scrittura, aveva una vigna,
bellissimo,
e aveva in mezzo alla vigna aveva un fico, e questo fico non portava frutto, e l'uomo ha detto al vignaiolo: sono 3 anni, basta, taglialo. Il vignaiolo, perché sapeva, questo è importante capire, figura di Cristo, sapeva quanto il padrone amasse quel fico, sapeva che non era quello che voleva che il fico fosse tagliato, allora ha detto: ora faccio quello che non ho fatto fino adesso. E cosa ha fatto? Si è occupato delle radici, ha cominciato a scalzare e a concimare, perché non è a giudicare tutto, siamo capaci tutti per natura. A prendersi cura delle radici bisogna imparare, e appunto chi si prende cura delle radici non giudica più l'albero, lo cura, non lo giudica più.
Non solo le radici, perché l'albero nasce selvaggio, deve tagliare,
a potare
quello che non va bene.
Mi ricordava questo,
e
mi ha ricordato ora di una storia bellissima, 30 secondi ancora in più, di una storia bellissima che ho sentito, che mi hanno raccontato un anno fa, un paio di anni fa, di un uomo che aveva un giardino con tanti, tanti alberi, ed era un uomo che aveva tanti figli e quindi aveva tanti nipoti, e lui per ogni nipote che nasceva piantava un albero e assegnava il nome del nipote all'albero. Quest'uomo aveva decine e decine di nipoti, era una famiglia benestante, una famiglia antica, e c'era quest'albero che aveva lui, che aveva piantato, un albero di limoni, che non dava frutto. Tutti gli alberi erano pieni di frutto, pieni, e per il primo anno, secondo anno, terzo anno, quarto anno, quest'albero non dava più frutto. E me l'ha ricordato Dario con questa storia. Qualcuno arrivò e gli disse: taglialo quest'albero e ne metti un altro. Gli disse: no, quell'albero rappresenta mio nipote. Lo scalzò, gli mise il concime, la pittura bianca, e potare, cioè non c'era potenza per fare esplodere questo albero. Arrivò un giorno in cui ci fu una grandissima alluvione, e questa alluvione portò via letteralmente, spazzò parte di questo giardino e parecchi alberi furono danneggiati. Quest'uomo prese gli alberi e aveva altro terreno e li mise in un altro terreno. Questi alberi cominciarono a portare frutto e questo albero che da prima era totalmente a secco di frutto, cambiando il terreno, esplose dal primo anno. Ci sono a volte delle cose che accadono nella nostra vita che sono, che possono sembrare dei traumi, che rappresentano invece un nuovo inizio, è una rinascita. Se la tua vita è nelle sue mani, lui ha il controllo di
noi.
E anche se dovesse succedere qualcosa che può sembrare disastroso, la sua mano è sulle tue radici.
Amen.
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 E non ti lascerà mai.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Alleluia.
Che buono.
Gloria a Dio. Ci prendiamo per mano tutti quanti, usciamo dai nostri posti, dai. Alleluia! Grazie Padre, grazie con tutto il cuore, grazie per questa serata, grazie per come tu parli e ministri i nostri cuori. Padre, io voglio pregare per ognuno questa sera, perché ognuno di noi che è qui, che ci sta seguendo, che sta guardando questo video, ognuno è un albero e tutti quanti noi siamo destinati, siamo stati creati con il DNA di portare frutto. Ti ringraziamo Padre perché il frutto che portiamo non è un requisito di cui tu hai bisogno per poterci amare o benedire, ma è semplicemente un frutto naturale della natura che tu hai messo dentro di noi. Noi ti ringraziamo Padre, desideriamo che tu ci aiuti a mettere fuori il carattere di Cristo sempre di più, affinché gli altri possano mangiare dalla nostra vita amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine e autocontrollo. Padre, nel nome di Gesù offriamo questo frutto a quante più persone possibili, offriamo le nostre foglie a più persone possibili. Grazie perché tu ti occupi della radice. Ti ringraziamo Padre del tuo amore, ti ringraziamo della tua cura, grazie per come ti prendi cura di noi, grazie perché la nostra vita veramente è nelle tue mani.
Amen.
Benediciamo il resto di questa serata, benediciamo Sara, Padre, benediciamo la sua vita per il suo compleanno, grazie ancora per la bellezza dello stare insieme, grazie per come ci farai crescere ad andare avanti, nel nome di Gesù.
Amen.
Benediciamoci.